crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E Sentimenti non sapeva che Baciga lo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnato?
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, Attacco da Torino Bene. Come ogni venerdì siamo in pole position con un nuovo speciale. Questo venerdì uno speciale molto particolare perché parleremo degli eroi di una formazione che è passata alla storia come mitica, come invincibile, come leggenda, il grande Torino che appartiene alla nostra città, ma appartiene ad ognuno di noi, perché anche se non si è Granata si deve rispettare questa grandissima formazione. Insieme a me in trasmissione questa sera abbiamo il buon Paolot, DJ Paolot da
buonasera, da buonasera a tutti.
Il buon Tony, DJ Pippo da
Venaria. Da Venaria. Un abbraccio a voi tutti.
E poi il buon Euclide, DJ Bello Bello da Torino.
Ciao, buonasera a tutti.
Ecco, dato che abbiamo fatto parecchie puntate, no? Diciamo, abbiamo parlato di una parte di storia di Torino. Abbiamo parlato dalla curva ad arrivare a un grande giocatore come Michel Platini, però non abbiamo parlato, insomma, di quelli che sono stati e sono ancora adesso gli eroi del grande Torino, insomma, che ogni anno il popolo granata e non solo le ricorda, giusto Tony?
Sì, è proprio un simbolo grande di Torino, è una leggenda, appunto, come si diceva prima. È un qualcosa che è entrata nella storia e nella tradizione della città di Torino. Quindi
molti dicono che sia la squadra più forte di tutti i tempi, certo. Nel senso per titoli vinti e soprattutto per come li vinceva.
Non sarà stata la più forte, ma di sicuro è quella che rimarrà per sempre nei cuori di tutti.
Esatto,
gli sportivi che amano il calcio.
Esatto, perché è entrata, sì, esatto, è entrata nella leggenda del calcio, nella leggenda di tutti. E comunque le persone che hanno comunque un cuore, perché ricordiamo che tante volte vengono esposti degli striscioni poco decorosi e ignobili, però noi anche se noi la maggior parte di noi anche in redazione siamo dall'altra sponda juventina, vogliamo ricordare questi giocatori, questi uomini che insomma hanno fatto grande la società del Torino Calcio, ma non solo, ha fatto grande la città e il calcio italiano
nel mondo.
Beh, calcolando che 10 undicesimi erano della nazionale di calcio dell'epoca, erano del Grande Toro, sì, quindi sì. Cioè, questo, sì, esatto. Questo per far capire la grandezza, sì, di questa squadra, no?
Sì, poi questa settimana abbiamo, insomma, mi hai condiviso, Tony, alcuni video, alcune chicche, no? Che poi dopo, sì, andremo a leggere e si vedeva che comunque non aveva rivali questa grande squadra, che comunque è stato sulla bocca di tutti, e poi insomma vinceva, ma non solo vinceva, stravinceva, perché comunque dava spettacolo anche. Come
Boniperti amava ricordare che quella squadra lì, anche se giocasse oggi, sarebbe ancora ad altissimi livelli. Quei giocatori lì facevano un tipo di calcio talmente moderno per quegli anni che anche attualmente sarebbero di livello altissimo.
Quindi, ma difatti, secondo me è anche stata la grande sfortuna della società del Toro, perché comunque parliamo di una delle società più storiche, più leggendarie d'Italia, però purtroppo dopo il tracollo, no, che c'è stato, non ha più avuto una presidenza, insomma,
negli anni 70 che hanno ripreso, sì, uno scudetto,
esatto, a parte, ecco, dopo gli anni 70 c'è stato il crollo, no? Sì, abbiamo avuto un po'
inizio anni 90 qualcosa
con la finale, sì, della UEFA, però insomma il grande
però parliamo di Grande Torino,
esatto.
Lo meritano di più essere ricordati. C'è una squadra a cui è legato l'immaginario di tutti gli amanti del calcio italiano, una squadra che per mito e grandezza non ha più uguali, più forti dell'Ungheria di Purkas, più leggendaria del grande Real Madrid o dell'Olanda di Cruyff, più vincente della Juventus di Platini, entrata nella storia con la forza lacerante che solo le tragedie sanno imprimere. Il 4 maggio del 1949 il Torino di Mazzola, Loic, Gabetto e Ossola e tantissimi altri campioni incontra il proprio destino. Un pomeriggio piovoso, quello del 4 maggio 1949, con le nuvole basse che nascondono Superga. Un aereo riporta a casa i giocatori del Torino dalla partita di Lisbona. Un errore di rotta di una decina di metri e dell'apparecchio si schianta ai piedi della basilica. Tutto intorno, sotto la pioggia fitta, sono sparse le lamiere dell'aereo, morti, valigie, giornali e souvenir. 31 le vittime, 18 giocatori, dirigenti e tecnici, giornalisti ed equipaggio. Il Grande Torino, gli Invincibili, la più popolare ed efficiente squadra italiana, scompare. Gran parte delle vittime sono irriconoscibili. Per l'identificazione fanno venire alla camera mortuaria del cimitero Vittorio Pozzo, giornalista della Stampa, che fino a quell'anno prima era stato commissario tecnico della Nazionale, e la gran parte dei granata erano suoi ragazzi, li conosceva bene. La tragedia colpisce e addolora tutta l'Italia. Piangono anche le donne, che all'epoca nulla sanno di calcio. Mezzo milione di persone al funerale, il campionato va avanti, il Torino manda in campo i ragazzi, un destino crudele che pone fine a molte giovani vite, facendo schiantare l'aereo della squadra granata contro la Callina di Superga. Negli anni del dopoguerra, il Torino aveva saputo essere il mezzo del riscatto degli italiani, usciti malconci dal conflitto mondiale. Quella squadra fantastica sapeva far dimenticare le bombe, le macerie, la fame, sapeva far sognare persone costrette a fare i conti ogni giorno con una situazione al limite della sopravvivenza. Ridava dignità, prestigio e tanto riscatto. Era quella squadra composta da campioni straordinari, Mazzola, Loic, Castigliano, che colpiva di tacco una monetina e se la infilava nel taschino, Maroso, Menti, Bacicalupo. In termini di trofei non vinse molto quel mitico Torino, solo 5 scudetti, ma in quegli anni non c'erano competizioni europee e i mondiali erano fermi. Ma il suo valore non può misurarsi in titoli o coppe. Quel Torino fu qualcosa che andava oltre lo sport, uno straordinario catalizzatore di sogni. Era l'appiglio emotivo dell'Italia dell'elite degli anni 40, la speranza di ottenere qualcosa di meglio dalla vita, la dimostrazione che i sogni possono avverarsi. Ma i sogni a volte si interrompono bruscamente, così come l'aereo dei granata in quel maledetto 4 maggio. Restano le immagini sbiadite di un altro calcio, frutto di un'epoca ormai dimenticata. Sembra strano oggi, al tempo del calcio business, fermarsi a ripensare a più di 50 anni fa, a giocatori con pantaloncini a mezz'asta, scarpette di cuoio e capelli impomatati, ma la risposta è sempre la stessa. Neanche quella maledetta collina è riuscita a privarci dei sogni, che forse a volte spariscono bruscamente, ma spesso sopravvivono e si alimentano nella nostra memoria. Solo il fatto di vincere onora gli invincibili.
Sì, chiaro. Cioè, diciamo che dopo questa grande formazione non c'è mai più stato una squadra all'altezza di questo Torino, che comunque ha dato spettacolo, ha dato gioia, ha dato, come dicevi, appunto, sì, vabbè, il riscatto nel dopoguerra, insomma, diciamo che
vabbè, dal punto di vista economico,
di vista economico, sì, diciamo che magari molti italiani uscivano comunque dalla guerra un po', insomma, impoveriti, cioè molti uscivano impoveriti, insomma, è stato il riscatto in quel senso, diciamo, no? Non diciamo,
non intendevo politico.
Sì, il solito romanzo del riscatto.
Non intendevo riscatto politico e storico, ma riscatto dal punto di vista economico di famiglie che vivevano proprio ormai nella povertà assoluta. Il dopoguerra aveva lasciato purtroppo disastri a livello proprio anche strutturale.
Il calcio ha aiutato anche alla ricostruzione, per come, insomma, un po' per una speranza, un qualcosa che...
Anche perché se noi guardiamo il calcio dell'epoca, ritrovarsi allo stadio per le famiglie era un modo conviviale, la domenica veniva vissuto come un evento, e quindi questi giocatori erano mitizzati per le gesta in campo. Oggi vengono mitizzati perché magari hanno il tatuaggio, all'epoca erano degli eroi, per molti erano degli eroi, per i ragazzini erano degli eroi, per le famiglie erano uno status symbol, diciamo.
Pagati poco più che un impiegato,
venivano
della
pagati
Fiat.
Poco più, e quindi rappresentavano nell'immaginario collettivo, erano fondamentalmente degli eroi, no? Sì, quindi sì. Per questo la morte di questo grande Torino creò nell'opinione pubblica una commozione che portò addirittura 500.000 di persone al funerale. Penso che solo in Brasile per Senna, il Brasile ha molti più abitanti ha portato, no? Nel senso che è veramente qualcosa di indescrivibile.
Beh, ma ancora oggi, tutti gli anni, comunque alla commemorazione ci sono
ci sono migliaia
di persone, sì, che comunque si muovono
e risalgono
su Berga. Sì, no, diciamo che il popolo granata, sotto quel punto di vista, cioè,
ricorda molto,
e poi c'è, cioè, ed è giusto comunque commemorare, insomma, questi giocatori che, oltre a essere, avere comunque questa bravura, no, sono entrati comunque nella leggenda del calcio italiano e diciamo nel calcio mondiale, perché forse si ricorda più volentieri il Torino, no? Di quegli anni, che tante squadre
come
che...
Real Madrid, che magari
bene, allora siamo sul finale di questo primo pezzo, no? Cosa mettiamo come
Ma io metterei un pezzo di Blind Justice,
okay,
per iniziare, poi un pezzo lo facciamo scegliere a Euclide, così
esatto.
Secondo pezzo sorpresa, ma lo sceglierà Euclide, quindi
grande Euclide. lo sceglierai tu.
Ma io metterei una canzone di 00 Alpha, datemi una, non so, perché comunque
beh, la metti tu,
diciamo, eh. Arremba sempre.
Sì, ci sto.
Ci siamo.
Dai, ci siamo.
Anche
ci
perché
siamo.
Era una squadra che era sempre un
arrembaggio. Ti arremba sempre. Quindi mi piace ricordare una cosa. Hanno fatto anche un bel film sulla Rai che ricorreva il grande Torino, che era la storia di un trombettista che durante le partite del Toro, nei momenti di crisi della partita, della squadra, suonava questa tromba.
Vero.
E quindi suonava la carica e Capitan Valentino tirava sulle maniche e iniziava veramente un'altra partita, lì vincevano la partita, e quindi c'era proprio questo arrembare, questo tirare fuori la carica interiore.
Guarda che chicche che ci sta trovando il nostro DJ Bibbo.
Ed è un film che, se chi vuole, può andarlo a rivedere in Rai, ed è proprio questa storia bellissima di questo trombettista che faceva...
Beh, saranno contenti di tutte queste perle che stai tirando fuori, perché comunque il canavese... molti tesserati e militanti sono tutti granata con il canavese, quindi faccio anche questa parentesi per salutarli, perché Non è che si sono lamentati, però hanno detto però non parli mai del toro, gli facciamo, guarda,
ne parliamo sempre
ma ne parliamo sempre.
No,
dai.
Però era giusto fare una puntata giusto su questo,
sì. i campionissimi
esatto. Sarebbe bello farla anche una su, sai, che una figura che secondo me diventerà immortale per il grande toro è il Mondonico.
Sì,
vero. Mondonico è uno dei più grandi allenatori che abbiamo avuto in Italia. Non è mai stato.
Rispecchia lo spirito Granata.
Esatto, rispecchia lo spirito Granata, però non è mai stato così. Osannato. Esatto.
Però permettimi che ti contraddico. Io ricordo più Radice, però, come allenatore, Gigi Radice, veramente dal cuore toro e da quello che veramente.
Ma perché abbiamo due epoche diverse.
In campo lo stile toro, anche vincente. Perché.
Sì, perché ha vinto lo scudetto del 76. Sì, 76, giusto.
Invece Mondonico purtroppo ha tirato su solo una sedia, non è fatto un granché calcisticamente.
Va bene, io andrei a mettere questi
Blue Justice e Z0 Alpha, quindi Blue Justice e Z0 Alpha. A dopo.
Fire! sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sono del sole il nostro canto. E se vedi questo mare e lo vedi coi miei occhi, vedi il buio, vedi il freddo dove affogano i ricordi. E se senti questo sale che si ficca nella pelle, tieni duro, non mollare, ne vedremo delle belle. Con sorrisi da burrasca, penne incise d'avventura per schiacciare la paura. Ci siamo salvati da un ricordo in un mare da tempesta, onde alte mille piedi non ci abbassano la testa. Ed intorno a questa nave ci accompagnano gli squali, pronti sempre un passo falso, pronti sempre a banchettare. E con questo vento in fascia e col sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sode solo un grande canto. E non sono le sirene né la luce da follia, sono i canti dei fratelli che non mollano la cima. E non sono le balene negli abissi del tuo io, sono le voci dei caduti che ci indicano la via. Arriva sempre, arriva sempre.
Eccoci qua, siamo sulla parte centrale della nostra trasmissione speciale RBN Torino, al Grande Torino, dedicata al Grande Torino, ai grandi eroi che purtroppo sono diventati leggenda, ma sono rimasti in tutti i nostri cuori, sia nei cuori granata che nei cuori di tutti i tifosi italiani e anche a livello mondiale. Perché sono diventati leggenda appunto dopo Superga, purtroppo. Abbiamo iniziato a parlare, no? Insomma, di questo grande Torino, di questa squadra che non solo dava spettacolo con il calcio, con i risultati, ma c'erano anche queste. Prima accennavi al trombettista
che suonava la carica.
Una cosa molto, molto, molto bella, cioè, insomma, sì, di altri tempi.
Il senso di appartenenza, quindi esatto. Tra tifoso e giocatori non c'era più differenza, c'era un corpo unico e quindi in squadra andava l'ideatore, non andava il singolo giocatore, ma era un concetto, un'idea, una visione del mondo, è questo che a noi piace magari più ricordare.
Sì, sì, sì.
Avere una visione del mondo, quindi di un'idea, quindi tutto quello che si fa nel nome di un'idea, di una passione, va al di là della storia. Della cronaca di tutto e diventa leggenda.
Sì, volevo
ricordare appunto tutti i componenti di questa squadra, quindi fare un passaggio.
Ah, è vero, tutti i nomi.
I nomi di questi grandi campioni che esatto. Vanno ricordati. Partiamo con Valerio Bagicalupo, nato a Vado Ligure, Savona, il 12 marzo 1924, portiere. Sì. Arriva dal Savona dopo aver giocato nel Genoa, il campionato di guerra 1944, è subito inserito nell'11 titolare e dopo qualche comprensibile incertezza diventa presto un elemento di sicuro affidamento. Dotato di grandi risorse atletiche, è uno dei primi portieri sistemisti del calcio italiano, indispensabile per una squadra costantemente votata al gioco d'attacco, dove spesso è costretta all'uscita temeraria e all'intervento spericolato. Doti quest'ultime che, in virtù anche del suo carattere aperto e di innata simpatia, ne fanno un autentico beniamino del Philadelphia. Scattante, concentrato e dotato di naturale colpo d'occhio, sa comandare la difesa. Vince lo scudetto del 46, del 47 e del 49 e 137 volte granata. Aldo Ballarin, nato a Chioggia, Venezia, il 10 gennaio 1922, terzino. È l'uomo più pagato del mosaico di Novo, ricordiamo Novo il presidente del Grande Torino, che nel 1945 per il suo cartellino paga agli alabardati 1,5 milioni. Dotato di gran temperamento, buon colpitore di testa. Carriera. Gioca nel 37-38 nel Clodia, dal 38-39 nell'Adriese, poi va al Rovigo, nella Triestina, giocatore della squadra aeronautica militare, giocatore del Venezia campionato di guerra 45-46, diventa giocatore del Torino appunto dal 45 fino al 49. Vince lo scudetto del 46, 47, 48 e 49 e granata 148 volte, 4 i gol. Dino Ballarin, nato a Chioggia, Venezia, il 23 settembre 1923, portiere. Se ne parla piuttosto bene, è già considerato qualcosa di più di una semplice promessa. Fratello di Aldo, nella scala dei valori e di quel grandioso Torino, è in ogni caso il terzo portiere. Il viaggio che lo porta a Lisbona è un tragico premio che gli preclude ogni possibilità di mettersi in luce e di trovare spazio nella storia del calcio italiano. Emile Buongiorni, nato a Boulogne-Billancourt, Francia, il 19 marzo 1921, centravanti. Nell'immediato dopoguerra si mette in luce nella capitale francese con il Racing, dopo essere cresciuto nel Cercle Athletic Paris. Non molto alto, fisico robusto, irruente e difficilmente contrastabile. Eccelle nel dribbling, è stretto ed è dotato di un tiro potente e preciso. In Francia ha grosso credito, tanto da conquistare la maglia della nazionale, che indossa in 5 occasioni. Arriva a Torino nell'estate del 1948. Nei programmi di Novo è un investimento per il futuro, in vista di un eventuale addio dell'ormai 33enne Gabetto. Vince lo scudetto del 49 e 8 volte granata, 2 i gol. Eusebio Castigliano, nato a Vercelli il 9 febbraio 1921, mediano. Uno degli ultimi campioni forniti al calcio italiano dalla scuola vercellese, nel cui vivaio si è formato. La consacrazione arriva nello Spezia e dopo aver giocato con Biellese e Vigevano, approda al Torino nella stagione 45-46. In terra in origine, con la maglia granata, arretra mediano, infaticabile e dotato di gran temperamento. Il suo inserimento completa un quadrilatero che fa paura. È sicuramente il mediano più completo e possente espresso dal nostro campionato. Forte di testa e non gli fanno difetto né tecnica né presenza fisica e sa sfruttare con abilità le esperienze vissute in prima linea, mettendo in vetrina un tiro micidiale dalla media e lunga distanza. Vince lo scudetto del 46, 47, 48 e 49 e 116 volte granata, 35 i gol. Rubens Fadini, nato a Iolanda di Savoia, Ferrara, il 1 giugno del 27, mediano. Un buon triennio con la Gallaratese e nell'estate del 48 il Torino, chiuso dagli inarrivabili Grezzar e Castigliano, si ricava comunque qualche spazio sostituendo ora l'uno ora l'altro. Dimostrando grande utilità, si disimpegna anche al centro della linea mediana. È un giovane di talento e di sicuro avvenire. Sul campo ha un atteggiamento misurato e stile impeccabile. Eccelle nella costruzione del gioco e malgrado la scarsa esperienza dimostra già la sicurezza di un veterano. Qualità che ne faranno un futuro protagonista del Grande Torino e 10 volte granata, un gol. Guglielmo Gavetto, nato a Torino il 24 febbraio 1916, centravanti. Per divergenze con la società lascia la Juventus nell'estate del 41. È ormai affermato e sulle sue tracce ci sono numerose società. La spunta il Torino che lo porta in granata in compagnia di altri due bianconeri, Bodoira, portiere detto Pinza, e Bolo il secondo, centravanti detto Farfallino. Ha caratteristiche inconfondibili in area, grazie a un inimitabile repertorio di finte, guizzi e gran fiuto del gol, e spesso incontenibili. Veloce nelle triangolazioni, agile negli scambi, il suo pezzo forte è il gioco in acrobazia, un autentico giocoliere. Vince il campionato del 43 e la Coppa Italia, del 46, nel 47, nel 48 e nel 49, e 199 volte granata, 107 gol. Ruggero Grava, nato a Clout, Udine, il 26 aprile del 22. Ala e centravanti. Scuola francese, si mette in luce nelle file del Rubato. Squadra con la quale vince il campionato transalpino nel 47. Razza friulana, deciso, combattente, ha buoni fondamentali e volontà da vendere. In un Torino ricco di attaccanti di valore non ha più però molte possibilità per mettersi in mostra. L'unica opportunità a Genoa, il 26 dicembre 1948, quando un 11 granata privo di molti titolari è informato natalizio e battuto dal rossoblù con un severo 3-0. Vince lo scudetto del 49 e una volta granata. Giuseppe Grezza, nato a Trieste il 25 novembre 1918, mediano. Dalla Triestina, dove è cresciuto, al Torino per la stagione 42-43, abbina ad una classe purissima uno spiccato senso tattico, di stile sobrio, sicuro sul pallone e l'elemento d'ordine della squadra granata, al servizio della quale, con la semplicità che gli deriva da una tecnica di primo ordine, traccia geometria e calibra lanci precisissimi. Ambidestro, in un possesso di un gran tiro, realizza anche qualche gol. È un punto di riferimento costante per i compagni. Vince lo scudetto del 43 e la Coppa Italia, poi nel 46, nel 47, nel 48 e nel 49, e 159 volte granata, 19 gol. Ezio Loic, nato a Fiume, Istria, il 26 settembre 1919, mezzala. Fiumana, Milan, Venezia e a partire dal 1942 finalmente il Torino. Sempre in movimento, utile sia sulla fase di copertura sia nel sostegno dell'attacco. È il motore del Grande Torino, mezzofondista infaticabile, coriaceo, potente, indispensabile uomo che mantiene i collegamenti tra i reparti della squadra. Sa segnare con continuità, possiede un tiro imperioso e preciso che esplode spesso da fuori area, con un destro sia con il sinistro. Faticatore per antonomasia, generoso, altruista e correttissimo, un campione vero, sul campo stimato dai compagni e avversari. Vince lo scudetto del 43 la Coppa Italia, poi lo rivince nel 46, nel 47, nel 48 e nel 49. 165 volte granata, 64 gol. Virgilio Maroso, nato a Crosara di Marostica, Vicenza, il 26 luglio del 25, terzino. Capostipite della squadra granata del dopoguerra e anche il solo protagonista del Grande Torino che nuovo si è costruito in casa. Dopo il campionato di guerra, in prestito all'Alessandria, rientra al Philadelphia ed è subito titolare. calciatore elegante, palleggiatore raffinato, dalla coordinazione naturale e dal tocco limpido e deciso, dal pacchetto difensivo granata, benché giovanissimo, e forse la figura più luminosa, un autentico virtuoso, dotato di una tecnica purissima e di un potente colpo di testa, di uno scatto e un anticipo, predilige giocate sulla palla anziché sull'uomo e non disdegna l'inserimento nell'azione offensiva, ostentando la disinvoltura di un veterano. Vince lo scudetto del 46, 47, 48 e 49 e 103 volte granata, un gol. Danilo Martelli, nato a Castellucchio Mantova il 27 maggio del 1923, mezzala. Esperienze giovanili nella Tresoldi di Cassano d'Adda e nella squadra aziendale dell'Alfa Romeo di Milano, al Venezia nel 39 e al Torino nel 42. Ha tutte le caratteristiche del fuoriclasse, accomuna un talento senza eguali, gran combattività, sagacia tattica di primone, uomo squadra. Con Mazzola il Torino fa il balzo di qualità. Scusate, mi sono perso.
No, tra l'altro io ti interrompo un attimo, no, perché hai citato. No, hai citato? Poi continua avanti con la sì, formazione, no? Negli ultimi minuti. Però hai citato delle squadre che meritano una parentesi, come il Vercelli Calcio, no? Sì, con sette titoli
italiani.
Sì. Poi la Biellese, sì. La Fiumana che ci rappresenta moltissimo, perché certo, comunque era una squadra di Torino ed era insomma. La squadra degli esuli, insomma,
degli esuli fiumati.
Esatto.
Certo.
E poi il Casale anche, che all'epoca vinse uno scudetto, e tra l'altro sono tutti nel nostro Piemonte, no? Sì, insomma,
tutte squadre
piemontesi. No, io ho fatto la parentesi, giusto perché...
Così ho ripreso un po'.
No, l'Alessandria non lo cito.
No, però anche l'Alessandria aveva...
Sì, l'Alessandria ha ancora un... Però essendo che comunque...
Sono un po', sì, vabbè...
No, per me... ho citato Vercelli e Bielda, non cito l'Alessandria, i Mandroni.
E adesso
vai pure avanti.
Il turno del capitano Valentino Mazzola, nato a Cassano d'Adda, Milano, il 26 gennaio 1919.
Papà di Sandro Mazzola.
Poi 19 suona bene anche come data. Esperienze giovanili nella Tresoldi di Cassano d'Adda e nelle squadre aziendali dell'Alfa Romeo di Milano. Al Venezia nel 1939 e al Torino nel 1942. Ha tutte le caratteristiche del fuoriclasse, accomuna un talento senza uguali, gran combattività e una sagacia tattica di primo ordine. Un uomo squadra. Con Mazzola il Torino fa il balzo di qualità che lo porta al primo scudetto del quinquennio. È ancora ricordato il suo gesto che in mezzo al campo lo vede rimboccarsi le maniche della maglia, un atto rivolto ai compagni per suonarli e imitarli alla riscossa. Proprio in quel momento prendeva via un quarto d'ora di gioco nel quale ai Granata era impossibile, in quel momento possibile porre argine. Stilisticamente perfetto, goleador, animatore e condottiero. Valentino Mazzola è il simbolo del grande Torino. Vince lo scudetto del 43, del 46, del 47, del 48 e del 49. 175 volte granata, 102 gol. Poi ricordiamo Romeo Menti, nato a Vicenza il 5 settembre del 19. Pietro Operto, nato a Torino il 20 dicembre del 26, terzino. Franco Ossola, nato a Varese il 23 agosto del 1921, ala e centravanti. Mario Rigamonti, nato a Brescia il 17 dicembre del 1922, centromediano. Julius Schubert, nato a Budapest il 12 dicembre del 22, mezzala. I sopravvissuti, bisogna anche ricordarli che fortunatamente non erano su quell'aereo, sono Sauro Tomà, nato alla Spezia, terzino, e Ferraris, ala. Quindi qui si finisce la formazione di quei...
Di quel grande Torino. Bene, allora facciamo che staccare e poi ci sentiamo sempre solo nell'ultima parte.
Andiamo a mettere, intanto diciamo a chi ci sta ascoltando, un'intervista di Giampiero Boniperti che ricorda il grande Toro.
Esatto.
Uno dei simboli della Juventus.
Sì, però che ricorda, ha giocato anche...
Sì, in nazionale con quasi tutti.
Con quasi tutti loro, e quindi lo ricorda.
Allora, una piccola intervista e poi partiamo con un pezzo dei Bronson.
Ok, perfetto.
E poi ci sentiamo
a risentirci.
A dopo.
Oggi è affermatissimo presidente della Juventus e della SiSport, l'emanazione sportiva della Fiat, ma è stato giocatore di grandissimo valore mondiale, uomo di tempra ferrigna, come quelli del Torino, che Gian Piero Boniperti ricorda molto bene per avergli giocato contro e per aver giocato in nazionale con loro nel 47. Gian Piero.
Sì, veramente. Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nel riserva della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo.
Oggi?
Sì, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo.
Senti, tu hai giocato con Valentino Mazzola in nazionale. Che cos'era per la squadra quell'uomo?
Sì, Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, e potenti, di classe, temperamento.
La loro arma vincente, ecco.
Sì, direi veramente il temperamento, erano molto amici, io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Ma mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. La mia esperienza attuale mi fa dire che sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
Sotto caschi blu.
Eccoci, siamo qua, siamo sul finale della trasmissione, lo speciale Il Grande Torino, RBN Torino. Abbiamo sentito anche l'intervista di Gianpiero Boniperti, mi stavo perdendo con gli slang.
Una leggenda della Juve.
Una leggenda della Juve che ha giocato con questi eroi che
e ne riconosce il merito, riconosce la grandezza di questi grandi campioni.
Esatto. Ma veniamo magari sulla tragedia, no? Sì. Insomma, e poi perché abbiamo solo pochi minuti.
Va bene. Allora, 4 maggio 1949. Nebbia, pioggia, vento, silenzio, laddove 6 ore fa si era sfacellato l'aeroplano che riportava a Torino la più bella squadra di calcio d'Italia. Un pallido rossastro riverbero illumina ancora, palpitando le muraglie della Basilica di Superga. Un pneumatico dell'apparecchio sta ancora bruciando, ma la fiamma cede, tra poco sarà completamente buio. Lo spaventoso disastro è successo alle 17.05. Superga era avvolta in una fitta nebbia, a 30 metri non si vedeva niente. Nella sua stanza al primo piano della basilica, il cappellano del tempio, Prof. Dr. Tancredi Ricca, stava leggendo. La pioggia, un'impetuosa pioggia, quasi da temporale, scintillava scosciando contro i vetri. Dal silenzio usciva poco a poco un rombo, un aeroplano, pensò Don Ricca. Ma ne passano tanti di aeroplani, un traguardo tra gli aviatori in arrivo, prima di scendere sul campo dell'Aeronautica d'Italia. I piloti usano fare un picco sopra la basilica, un ultimo giro. Niente di strano dunque, non è vero. Alcune ore sono passate prima che i torinesi, diciamo gli italiani, uscissero a conoscere nella sua selvaggia crudità questa sciagura. Pare che pochi minuti prima della tragedia, il marconista del campo di Torino, in collegamento radio con i colleghi di bordo, comunicando il trovarsi in mezzo a una formazione temporalesca a 2000 metri di quota, poco dopo l'aeroplano si frantumava contro il pianterreno di Superga. Possibile che in così breve tempo, tenendo conto della visibilità che avrebbe dovuto consigliare prudenza, l'aereo fosse disceso a quasi 1300 metri? È sorto così il dubbio che l'altimetro si sia bloccato e che quindi il pilota, convinto di essere sempre una quota notevole, non dubitasse minimamente del tremendo pericolo a cui andava incontro. Che qualcuno che assicura di aver rintracciato il cruscotto, visto il quadrante dell'altimetro. Secondo questa testimonianza non era ancora controllabile. La lancetta è ferma a quota 2000. E se ciò fosse vero, sarebbe trovato il motivo principale del disastro. 17.03, ultimo messaggio. Ok, arriviamo. Ore 16.15, campo di volo dell'aeronautica. La pioggia che ha provocato danni in tutto il Piemonte scende con raffiche violente. Le nube incombono basse, cupe. Nella cabina della stazione radio il silenzio è angosciato. Si aspettano messaggi da parte dell'aereo del Torino. Attesa alle 17. Finalmente un ticchettio dell'apparecchio. Il tasto batte. Siamo sopra Savona, voliamo di sotto delle nubi, 2000 metri, tra 20 minuti saremo a Torino. La notizia giunge al bar vicino come ti brindano, il tasto riprende a battere, vuole il rilevamento radiogoniometro, è un'operazione semplice, Piton, ci mette pochi secondi. Quota sul mare 280, alle 17.02 la richiesta del bollettino meteorologico, nuvolosità intensa, raffiche di pioggia, visibilità scarsa, nubi 500 metri. Alle 17.03 l'aereo trasmette, ricevuto, sta bene, grazie mille. E l'ultimo messaggio, da lì il nulla.
Ecco, diciamo che
la tragedia.
Poi ci fu la tragedia e questa grande squadra diventò leggenda. Bene, siamo proprio agli sgoccioli sul finale della trasmissione. Io spero che comunque abbiate apprezzato e magari se potete anche scriverci alla redazione se avete anche qualche cosa in più da dire, qualche cosa che dobbiamo aggiungere magari su ogni speciale che facciamo, a noi ci fa solo piacere.
Beh, sì.
ci faceva appunto piacere e onore parlare di questi eroi che sono diventati leggenda del calcio mondiale. Io da parte mia hai ancora qualcosa da dire, da aggiungere?
No, volevo solo ricordare l'ultima partita che appunto giocarono a Lisbona
in Portogallo,
e che l'ultima partita veramente giocata in Italia fu contro l'Inter,
Ok.
E sì, una chicca che ho letto in questi giorni, sì. Valentino Mazzoli era stato contattato dall'Inter per entrare a giocare l'anno dopo
nell'Inter.
Poi c'è entrato il figlio.
E poi sì. La tradizione ha voluto che fosse il figlio.
Che fosse il figlio a entrare.
E c'erano tanti collegamenti storici appunto fra Valentino Mazzola che giocava, doveva andare all'Inter, non ci poteva. Il figlio che poi diventò un grande campione dell'Inter.
Legato al Toro, sempre.
Legato
molto al Toro.
Il ricordo di Meroni, anche lui morto, tragicamente
morto, Corso Umberto.
Ucciso da un presidente che poi sarebbe diventato il presidente del Toro.
Esatto.
Quindi dei collegamenti proprio che un fil rouge che lega la storia del Toro. Del Toro tra tragedie, ma grandi campioni e grandi uomini.
Sì, ma come abbiamo anche detto, no, in altri speciali, la città di Torino ospita le due squadre, penso, con più valore e onore a livello agonistico, no? Perché comunque ricordiamo questi eroi, ricordiamo anche comunque la Juve che ha vinto tutti gli scudetti, ma con delle tragedie in mani, no? Sì. Partiamo da questa grande tragedia, no? che è Superga, ma poi arriviamo alle Isel. Cioè, esatto. Noi ci auguriamo che comunque adesso ci sia un filo un po' più positivo, roseo, più roseo, sia per una che per l'altra squadra, anche perché
Torino merita
forse che sia il popolo granata che il popolo bianco e nero insomma gioiscano di vittorie sportive e soprattutto il popolo granata, che insomma adesso il Toro negli ultimi anni non è in bellissime acque, e sappiamo benissimo, io non voglio criticare il presidente, però insomma
la suma perde
come diciamo in piemontese, la suma perde. Doveva
pensare che
doveva diventare il Berlusconi,
sì, ha solamente le movenze di Berlusconi,
esatto, però peccato che fa tutto tranne che glorificare questa
riesce a comprare televisione e giornali invece che giocatori,
esatto
li usasse per comprare giocatori.
Cioè, ricordiamo che questo Toro alla fine degli anni 40 così era, cioè Torino era più granata che Juventina, nel senso che il Toro era più forte della Juve all'epoca, invece poi dopo purtroppo è accaduto il contrario, cioè era una squadra che vinceva con punteggi tennistici molte volte, 6-0, 8-0, cioè era veramente una squadra incredibile, e oggi vederla vilipesa, distrutta da una serie di società,
esatto,
perché comunque ricordiamo anche quelle di prima che sono state prima del buon Cairo.
Sì, ce ne sono.
Piange il cuore, ma più che altro per la città di Torino.
Esatto.
Perché comunque.
Perché avere
a parte la rivalità, certo.
Esatto, avere due squadre
fortissime
vuol dire avere anche un giro economico
diverso
da quello che abbiamo adesso, e magari molte persone potrebbero vivere, no, su queste.
Anche la passione della città proprio,
esatto,
per il calcio sarebbe anche più alta. Oggi è diciamo un po' più basso, anche perché comunque purtroppo coloro che si sono succeduti alla presidenza non hanno onorato questi grandi eroi, questi grandi campioni,
esatto,
del grande Torino. Questo bisogna dirlo, e mi sento di dirla sta cosa.
Esatto. Allora, ci congediamo con queste ultime parole. Vi diamo l'appuntamento al prossimo venerdì con un altro speciale, che non vi svegliamo, ve lo diremo in settimana.
Misterioso.
RBN misterioso.
RBN mistero. No, però ci sarà un altro speciale e vi aspettiamo come sempre sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene, il vostro DJ Caffeina.
Un saluto da Tony.
Un saluto da Euclide.
Un saluto da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.